Se ieri sera abbiamo voluto fare la nostra orazione contemplando quel momento che è come la chiave ermeneutica della passione del Signore, quel momento dell'ultima cena. Adesso vogliamo, in questa seconda meditazione, fare anche noi, come i personaggi di questi racconti che abbiamo ripassato in questa ottava di Pasqua, e fare anche noi il percorso per scoprire davvero la resurrezione del Signore. Non è quella della resurrezione una scoperta che va fatta soltanto da un punto di vista archeologico. Certo, non bisogna cadere nell'errore di Bultmann e dei suoi seguaci, no? Che, sai, pensavano che i Vangeli fossero frutto dell'elaborazione della comunità cristiana. Quindi dividevano i racconti che c'erano nei Vangeli in quelli che erano historisch e geschicht, che vuol dire più o meno la stessa cosa in tedesco, soltanto che per loro volevano significare quegli storici che erano veramente avvenuti, e quei geschicht che erano avvenuti nell'elaborazione della comunità cristiana. Quindi in realtà non puoi dire che erano effettivamente successi. E Bultmann arriva addirittura a mettere la resurrezione di Cristo tra questi eventi, geschicht, cioè eventi che sono, diciamo in un certo senso, non reali se non in quella che è l'esperienza della prima comunità cristiana. Questo lo portò a dire ad un suo allievo, dire: professore, lei non è più cristiano. Beh, evidentemente, no? Perché, cioè, no? Però quindi sicuramente la posizione di Bultmann è una posizione eretica, sbagliata, falsa, che poi è stata dimostrata falsa diciamo, grazie anche a Qumran e alle scoperte che hanno portato a datare più recentemente, più vicino a Cristo, i Vangeli, no? Perché è chiaro che per fare un'elaborazione così complessa ci vuole parecchio tempo, infatti Bultmann pensava che i Vangeli fossero del secondo secolo avanti, dopo Cristo, cioè quindi molto posteriori. Però non bisogna neanche cadere nell'eccesso opposto, direi io. È chiaro che ci vuole una scoperta esistenziale della resurrezione. È chiaro che è un fatto storico che è avvenuto in un certo momento della storia. Però, fratello mio, non basta questo. Ci vuole la scoperta che ognuno di noi deve fare della risurrezione di Cristo, e non pensiamo che sia una scoperta facile. Certo, noi non siamo nelle condizioni degli ateniesi, no? Dell'Areopago, che quando San Paolo inizia a parlare della risurrezione di Cristo, no? Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: su questo ti sentiremo un'altra volta. Certo, sono 2000 anni che sentiamo parlare della resurrezione dei morti, della tua resurrezione. Signore, noi crediamo che tu sei vivo, credo fermamente che sei qui, che mi vedi, che mi ascolti, e sei vivo perché sei vivo col tuo corpo glorioso della resurrezione. E certo, non siamo neppure nella situazione di Pietro, Giacomo e Giovanni dopo la trasfigurazione, no? Ti ricorderai quell'osservazione che fa San Marco: mentre scendevano dal monte, dal Tabor, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Era un pensiero totalmente estraneo all'esperienza della morte, l'esperienza della putrefazione dei cadaveri, l'esperienza diciamo, che il corpo andasse in polvere, non qualche cosa di così comune, di così familiare, no? Che era assolutamente, no? Impensabile, era difficile da capire che cosa volesse dire risorgere dai morti. Certo, ripeto, quindi la nostra situazione non è come questa, Noi, Signore, crediamo che tu sei risorto, crediamo che anche noi risorgeremo col nostro corpo alla fine dei tempi. Però abbiamo chiarezza, vogliamo avere davanti agli occhi e al cuore la certezza che a questo mistero dobbiamo avvicinarci con umiltà, nel senso che questa elaborazione esistenziale che ciascuno di noi deve fare del mistero della resurrezione è tutt'altro che completa. E vogliamo perciò fare il percorso che hanno fatto i personaggi, è importante, perché anche noi dobbiamo, vogliamo, Signore, ogni volta scoprire con luce nuova che cosa vuol dire che tu sei risorto dai morti. Cosa vuol dire per me? Cosa vuol dire nella situazione concreta che sto vivendo? E per questo percorso, sai che mi aiuta sempre cercare di mettere i vari racconti della resurrezione, della scoperta della resurrezione del sepolcro vuoto di Cristo, di metterli un po' insieme in maniera coerente, no? E il modo con cui, diciamo, abitualmente, Signore, lo sai, penso che questo sia avvenuto è partire dal Vangelo di San Marco, no? Il quale dice appunto questo, no? Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro alle varie del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Essi uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Ecco, questa è la notazione che mi aiuta a mettere insieme il racconto che fanno Marco, Matteo e Luca delle donne che vanno al sepolcro e il racconto che fa San Giovanni del fatto che ci va soltanto la Maddalena. Cioè, le donne che in questa prima andata al sepolcro, non devi immaginare, era alle varie del sole, era buio. Poi nel sepolcro, che era scavato nella roccia, era ancora più buio. Sicuramente si saranno portate delle lanterne, perché si trattava di entrare nel sepolcro. Quello che avrebbero dovuto fare è togliere diciamo, la sindone, cioè togliere diciamo, il sudario e la sindone con cui Gesù era stato avvolto, e finire di lavare il corpo, finire di imbalsamarlo, no? Non pensavano di spostarlo, non penso che avessero le forze per spostarlo da altre parti, l'avrebbero fatto lì stesso, avevano bisogno di luce, quindi avranno portato la lanterna, ma erano sempre lanterne in una situazione di buio. Per cui queste donne appunto entrano al sepolcro, vedono la pietra rotolata via, entrano dentro, vedono questo giovane, no? Immaginati lo spavento di notte in un cimitero, in un luogo di esecuzione. Lì vicino c'erano ancora forse i pali delle croci su cui erano stati appesi Gesù e i ladroni. E questo qua che gli parla, cioè, giustamente il fatto che dice: non abbiate paura, è la prima frase che gli dice, perché erano spaventatissime. E infatti tornano a casa piene di spavento e di stupore, e non dicono niente a nessuno perché erano impaurite. E 3 volte dice che avevano paura. Non dicono niente a nessuno. Nessuno, sapevano che nessuno le avrebbe credute. E poi soprattutto erano così spaventate che l'avrebbero comunicato la cosa con una tale emotività che sicuramente gli altri avrebbero detto: vabbè, solite cose di donne. quel punto, però, Maddalena, che è la più giovane delle tre, le altre due, la tradizione vuole a Maria, madre di Giacomo, dovrebbe essere Maria, madre di Giacomo, l'apostolo, Giacomo, non il fratello di Giovanni, no? Che era parente della Madonna, perché viene chiamato Giacomo il fratello del Signore, cioè erano parenti con Gesù. E Salome invece la tradizione vuole che fosse il nome della mamma di Giacomo e di Giovanni, quindi della moglie di Zebedeo. Quindi le altre due donne, donne un po' più forse attempate, un po' più anziane. Maria Maddalena probabilmente era più giovane, la più giovane delle tre. E allora Maria Maddalena decide di tornare questa volta da sola al sepolcro. E qui a me piace agganciare il racconto di San Giovanni, no? Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Va questa volta da sola, vede bene, torna indietro, chiama Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni si svegliano, questa volta Maddalena è nell'appieno delle sue facoltà, glielo dice con calma, Pietro e Giovanni le credono, vanno anche loro al sepolcro. E Maddalena appresso a loro. Pietro e Giovanni entrano, vedono le bende, tutto quanto, e se ne tornano indietro e chiaramente raccontano agli altri quelli che hanno visto. A questo punto i due di Emmaus se ne vanno. Almeno a questo punto, perché quando fanno il racconto nel Vangelo di Luca di quello che è successo, dicono che alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno visto quello che hanno detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Quindi erano ancora nel cenacolo quando Pietro e Giovanni tornano. E poi c'è l'episodio fantastico di Emmaus, il loro ritorno nel sepolcro e in quel momento l'apparizione di Gesù, no? Che ha due racconti un po' diversi, quello di Giovanni e quello di Luca, no? Nel secondo c'è, no? Però è lo stesso racconto, forse con prospettive leggermente diverse. Tenendo presente questa cronologia, questo andamento dei fatti, che, signore, non so, per quello per come sono per i personaggi del Vangelo mi convince, voglio provare a fare la mia orazione stamattina cercando di fare il percorso interiore che può aver fatto Maria Maddalena. Insieme con Maria, madre di Giacomo e Salome, lei è presente in tutti i momenti del mistero pasquale. È presente sul Calvario, sotto la croce, è presente nel momento della sepoltura del Signore, è presente al sepolcro il primo giorno dopo il sabato. Sono queste tre donne le tre testimoni di tutti i momenti della passione e morte e resurrezione. La Madonna è presente lungo la Via Crucis, sul Calvario, è presente mentre mettono Gesù nel sepolcro, ma sappiamo, no, che la mattina di Pasqua è, no, e questa è un'assenza sorprendente quella di Maria, segno della sua fede nella risurrezione, sapeva che non avrebbero trovato il corpo di Gesù, forse perché Gesù le era già apparso, forse perché semplicemente sapeva che sarebbe risorto e quindi non ci va al sepolcro. No, ma adesso è sorprendente l'assenza di Maria, della Madonna, tra le donne che vanno al sepolcro a ungere il corpo di Gesù. La Maddalena assiste a tutto il dolore, a tutta la passione del Signore, alla fatica del trasporto della croce, alle sue cadute, sente gli insulti, sente le prese in giro, vede le forze del Signore che gli vengono meno, quel volto sfigurato. Non c'è apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Sotto la corona di spine, con le spalle distrutte dal peso della croce, le ginocchia sanguinanti per le cadute. Assiste Maddalena a quelle 3 ore di agonia sulla croce. Uno spettacolo molto forte, non facile da vedere. E Maddalena non fugge, non si ritrae con il coraggio tipico della donna nel momento in cui la persona che ama sta soffrendo e lei vuole essere lì. Sa che anche Gesù non aveva avuto schifo di lei la prima volta che si erano incontrati. Lei che era posseduta 7 demoni, che probabilmente era impura per come era la sua vita, no? È interessante che in The Chosen, che è praticamente nella prima puntata della prima stagione, no? Inizia tutto praticamente con la Maddalena, si fanno vedere le due cose insieme. Accetta le due, cioè quello che dice il Vangelo, che era indemoniata e allo stesso tempo che era una prostituta. E Gesù non ha avuto schifo di lei e lei non ha schifo di Gesù. Non si vergogna, non resiste al dolore, ma c'è anche qualche altra cosa, oltre che la gratitudine, oltre che l'affetto di Maria Maddalena nei confronti del Signore. Mi piace pensare che c'era anche un discorso sul senso della sua vita, perché appunto una volta finito il momento forte, no? A me piace pensare nella mia orazione, Signore, che ecco questo rotolare della pietra davanti al sepolcro, che evidentemente aveva una questione legata all'igiene, legata a evitare dei sacrilegi, però, come dire, è anche un modo per, come dire, no? Per chiudere un capitolo emotivo della storia, no? E inizia forse già nella strada che riandava dal sepolcro verso il cenacolo l'orazione di Maria Maddalena sul senso della sua vita, di quello che è successo. Perché, come dire, se per Salome, se per Maria, madre di Giacomo, resta soltanto la delusione, il dolore, cioè no, coloro che loro avevano creduto che fosse il Messia, che finisce così, che era il figlio di Dio, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, dice Pietro a Cesarea di Filippo, ma non sei morto così morto, ma morto morto. Evidentemente non poteva essere così. Certo, come si mettevano insieme queste cose con la moltiplicazione dei pani, la risurrezione di Lazzaro, la risurrezione della figlia di Gairo, le guarigioni avvenute sotto i loro occhi, e questo ancora non lo sapevano. Rimaneva la bontà di Gesù, la sua mitezza, la sua tenerezza. Però per Maria, madre di Giacomo, per Salome, quando rimaneva questo. Ma sarebbero poi, male che vada, ritornate alla loro vita, di Salome, di moglie e di madre, ma Maria, madre di Giacomo, forse non esisteva, forse il marito era già morto, cioè sarebbe tornato a casa Giacomo, anziché andare in giro con Gesù, avrebbero vissuto la loro vita, certo, con quel dolore, con quel, non so, un misto di sentimenti, ma sarebbe stata la loro vita. Maddalena che cosa doveva fare? Cioè, se quell'uomo, se Gesù, tu Signore, sei morto e quindi non sei il figlio di Dio, che senso c'ha quel ti sono perdonati i tuoi peccati? Che senso c'ha? Chi può perdonare i peccati? Sei un uomo soltanto. No? Quelle parole che la tradizione vuole che la donna che va in casa di Simone il lebbroso, no? Che mentre Gesù sta pranzando, sia la Maddalena, il motivo per cui pensano questo è perché immediatamente dopo San Luca parla delle donne che seguono Gesù e cita la Maddalena. Questo è il motivo per cui si identifica la peccatrice di casa, nella casa di Simone il Fariseo, con Maddalena. E ci aiuta a vederla così. E volgendosi verso la donna, Gesù disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco ama poco. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse: la donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Se è morto, chi è costui che dice di poter perdonare i peccati? Ma allora la sua vita che senso ha? Ma allora è rimasto tutto, non è stato cancellato niente. Ma allora quell'aver seguito Gesù, che valore ha? Ripeto, penso che ci fossero dei discorsi del genere che correvano nel cuore della Maddalena, che mi spiega il perché questa donna. Anche se diciamo la distanza tra il cenacolo e il sepolcro è circa 1,5 km, non è granché. Però perché se lo fa 3 volte nel giro di una mattinata, prima con le donne, poi da sola, poi appresso a Pietro e a Giovanni? 1,5 andare, 1,5 tornare, sono 3, 3 per 3 fa 9. Cioè, quindi è una bella camminata. Perché c'erano queste domande. E forse Maria Maddalena, che non riusciva a trovare una risposta, ripeto, come mettere insieme, Signore, tutto questo, fa quello che tipicamente fanno le donne quando hanno un nodo nel cuore che non sanno come sciogliere, che iniziano a fare cose. No? Iniziano a fare cose. Mi raccontava Matteo che quando sua mamma tornò a casa con l'esito della visita oncologica negativa, cioè che era una cosa brutta, quello che fece fu preparare una torta per i figli. No? Cioè, di fronte al dolore, la donna ha bisogno di manifestare l'amore con i fatti, e per questo appunto va a comprare gli unguenti, li prepara, si alza di primo mattino. E forse fa così anche perché si ricorda di quelle parole, no? Gesù è stato contento del bacio, che lei gli ha lavato i piedi con le lacrime, gli ha asciugati coi capelli, che ha messo unguento sui piedi. Cioè, quei gesti di amore a Gesù non erano passati inosservati. Allora lei non sa come, non sa perché, non sa che senso c'ha quello che sta facendo, ma sa che quella cosa gli ha fatto piacere un giorno e forse gli tornerà a far piacere anche adesso. E allora si dà da fare. Fa cose con amore. Perché mi piace fare questo percorso che la Maddalena ha fatto? Perché, sai, se il chicco di grano caduto in terra non muore, resta solo, ma se muore produce molto frutto. Quello che viene fuori però dalla resurrezione del chicco di grano, una volta che muore, è qualcosa di molto diverso dal chicco di grano. Cioè, se non sapessimo, perché c'è tutta una civiltà, no? C'è tutta una storia dell'umanità, se noi non sapessimo che sono relazionati il chicco di grano con la spiga, cioè noi non li metteremmo insieme. Così come non metteremmo insieme, no? Cioè il seme della mela con il melo, o il nocciolo della pesca con il pesco, no? O il granello diciamo di senape con l'arbusto, il più piccolo di tutti i semi. Cioè, ciò che viene dopo la resurrezione è qualcosa di totalmente diverso, è un'altra realtà, è una nuova creazione, dice San Paolo. Kainektisis, una nuova creazione. Ah, Signore, può esserci che nella nostra vita, anche proprio nei momenti che stiamo vivendo adesso, no? È come se non riuscissimo a mettere insieme tutta una serie di cose, come se anche appunto ci potrebbero essere delle situazioni che possono sembrare di sconfitta, di incomprensione. Ci sono pietrone rotolate di fronte magari a quelle che pensavamo che sarebbero state la storia della nostra vita piuttosto che la storia dell'opera. E che questi, al di là dei sogni più audaci, va, come dire, sì e no, sì e no. E questo può arrivare, e me lo sono sentito dire, no? Può arrivare anche a, come dire, a mettere un po' in crisi anche il senso della nostra vita, delle scelte, delle decisioni che abbiamo preso, Signore, dei sì che ti abbiamo detto. C'è l'esperienza della morte del chicco di grano e non è banale. E Maddalena ci offre l'unica via di uscita per riuscire a scoprire la resurrezione di Cristo, cioè per riuscire a renderci conto che quella spiga che vediamo è figlia del seme che è marcito nel terreno. Che c'è una nuova logica, completamente nuova, completamente nuova. Se i cambiamenti che l'intelligenza artificiale generativa provocherà nella società saranno, questo è molto di più. Molto di più. La strada per scoprire, per entrare, per renderci conto davvero della resurrezione, fare questa esperienza esistenziale della resurrezione, Signore, è la carità concreta. È amare come possiamo, pregare come possiamo. Non lasciarci prendere da quelle che possono essere delle analisi, delle considerazioni di fondo per, come dire, farci i fatti nostri. L'amore concreto, che può sembrare inutile nella grande prospettiva della storia, ma che è proprio la strada attraverso la quale tu, Signore, ci vuoi fare scoprire che sei risorto, che c'è una nuova creazione. Ecco, faccio nuove tutte le cose. Ed è la scena che viene raccontata nel Vangelo di San Giovanni, è commovente, no? Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Non c'è la minima fede nella resurrezione di Cristo. Non c'è la minima fede nella resurrezione di Cristo. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. E mi pensavo a questo, finiamo, che siamo proprio agli antipodi di quest'altra scena, di tanti centinaia di anni prima. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino, sempre giardino è, alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?" Rispose: "Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto." Maddalena invece dice: "Dimmi dove le posso andare a cercarlo." Non si spaventa degli angeli, sta alla presenza di Dio con tutto il suo dolore, con tutto. E che cos'è? Che cos'è che la rende capace di questo? È la corazza del suo amore per Gesù, di un amore più forte del dolore, più forte della morte di Gesù. Fratello mio, il Signore è risorto. I sì che gli abbiamo detto, i sacrifici che abbiamo fatto per Lui non sono inutili. Ma la realtà in cui Lui ci vuole portare è una realtà completamente diversa da quello che ne avevamo immaginato. Veramente al di là dei sogni più audaci, ma un al di là che è drasticamente superiore. E per riconoscere questa realtà dobbiamo farci prendere per mano da Maria. E madre, aiutaci a scoprirlo, aiutaci ad avere fede nella resurrezione del Signore, a saper guardare la realtà completamente nuova, completamente nuova. Così come l'ha guardata Maria Maddalena. Maria, Rabbuni. Dopo la Madonna e la Maddalena, la prima che si sente chiamare per nome con cui Gesù risorto parla. È come se in lei, come in Maria, si fosse superata quella paura del giardino della Genesi, la paura di Dio, che era il senso della missione di Gesù, far perdere la paura di Dio agli uomini. E allora, madre, prendici per mano, no? Conducici attraverso questo cammino fino a scoprire davvero, no? Che cosa vuol dire che Gesù è risorto nella mia vita.